L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Poteva andare peggio?
Sì, forse poteva nevicare a Istanbul, un teatro che ha evocato e continua a evocare brutti ricordi per gli juventini. Noi ci proiettiamo già sulla prossima sfida contro il Como, ma chiaramente parleremo e analizzeremo l'ultima partita. Ma io vorrei allargare il discorso alla serie, le ultime quattro gare della Juventus. Doveva essere un banco di prova? Ebbè, dei segnali li ha dati. E anche delle risposte. In questo momento Juventus insufficiente, in questo momento una Juventus in grande difficoltà da tanti punti di vista. Il primo di questi è quello difensivo, perché se prendi 13 gol in 4 partite un problema c'è, e non puoi semplicemente collegarlo alla presenza o meno di Bremer, e non puoi semplicemente parlare degli errori dei singoli, e ce ne sono stati, di Kelly eccetera eccetera. C'è un problema più ampio che vale la pena analizzare, lo facciamo insieme. Una difesa che in questo momento è un colabrodo e sta compromettendo la stagione della Juventus, perché se si esce in Champions League prima degli ottavi è un grosso problema. E c'è il Como. Il Como in campionato ti stai giocando tanto, perché il testa a testa con la Roma è lì e continuerà probabilmente fino alla fine, ma te la devi giocare perché la Roma sta andando. Tra poco, tra pochissimo anzi, ci colleghiamo subito per parlare di Como. Lo facciamo con chi conosce il Como da vicino, per raccontarci anche di questo recupero che doveva essere organizzato altrove, poi è stato recuperato nella serata di ieri contro il Milan. Un pareggio che, diciamo così, possiamo dirlo ormai, quasi ha quasi cucito mezzo scudetto sulle maglie di una squadra che conosciamo, ma lo sappiamo, è inutile che la nomino, perché 7 punti sono tantissimi, soprattutto di fronte a un Inter che ieri sera, non so se l'avete vista, se ci avete fatto caso, insomma, parlavamo delle disfatte dell'Atalanta al Signal Iduna Park, disfatta epocale, ragazzi. Io non sono per nulla giustificazionista sulla sconfitta della Juventus, si può perdere ma non 5-2 a Istanbul. E poi un'altra disfatta, forse più clamorosa perché inaspettata, a Bodo dell'Inter contro il Glimt, che ci ricordiamo bene ha fatto faticare e dannare la Juventus e soprattutto ha battuto il Manchester City, tra l'altro con lo stesso punteggio 3-1. La Cenerentola, tra virgolette, perché già l'anno scorso in Europa ha fatto bene, chiaramente non in Champions, quest'anno si sta confermando ad alti livelli il Bodo Glimt, con delle individualità che non sono sicuramente paragonabili a quelle dell'Inter, a quelle del City e a quelle della Juventus, però nel complesso il gruppo riesce a ottenere delle prestazioni di alto, altissimo livello, paragonabili, a volte superiori, come è capitato ieri sera, a quelle dell'Inter. Magie norvegesi, dei fiordi, o magari qualche incantesimo di aurora boreale, ce l'hanno raccontato anche i nostri inviati, Camillo De Michelis, quando ha seguito la Juventus in quella trasferta. Ecco, a noi interessa adesso iniziare a ragionare soprattutto sul Como. Ieri c'è stato un po' di nervosismo, soprattutto nel finale, la lite a distanza tra Fabregas, non troppo a distanza, e Allegri, un risultato che sta stretto a entrambe le squadre, con obiettivi diversi. Ci aiutiamo a continuare, a proseguire il racconto sul Como con chi il Como lo vive quotidianamente. Simone Indovino di Como TV, ciao Simo, benvenuto, ben ritrovato, anzi, visto che ci sentiamo spesso.
Ciao Albi, grazie a te, sempre a disposizione.
È sempre un piacere parlare con te di calcio estero. In questo caso invece con te voglio analizzare la stagione, le ambizioni e soprattutto il momento di un Como. Si può dire che probabilmente per la Juventus non c'erano pochi avversari peggiori del Como in questo momento, e soprattutto per il Como, secondo te, questa è una grande occasione, perché la Juventus è in grossa difficoltà difensiva, ha qualche assente, qualche squalificato, soprattutto una squadra che ha perso tanta fiducia nelle ultime 4 partite.
Beh, il Como non è mai un'avversaria semplice, non soltanto per la Juve, ma azzarderei per qualunque squadra. Uh-huh. Questo campionato che sta portando avanti la squadra di Fabregas lo dimostra, perché sono molte più le note positive che quelle negative, sì, al netto di alcune partite che ovviamente possono essere complicate nell'arco di un percorso. Vedasi l'andata con l'Inter a San Siro, vedasi la partita dell'Olimpico contro la Roma, vedasi anche la partita col Milan, non quella di ieri ma quella precedente, certo, in cui i rossoneri avevano vinto comunque al Senigallia, nonostante il Como li avesse praticamente presi a pallonate.
È vero.
Però al netto di questo c'è un percorso che prosegue con ambizione, la parola corretta quella che hai usato tu, mm-hmm. con un obiettivo che ormai sembra abbastanza chiaro, diventato quantomeno la possibilità di provarci per l'Europa. È chiaro che c'è anche il ritorno dell'Atalanta da dover considerare, però insomma il Como resterà lì fino alla fine della stagione. Per quanto riguarda il momento della Juve, reduce da queste cinque sberle europee in Turchia, è chiaro che il Como è anche un tipo di squadra che secondo me è capace di approfittare proprio dei momenti negativi delle squadre,
sì,
no? È chiaro,
sì,
che in un Juve-Como chi ha da perdere più dell'altra? Chiaramente la Juve,
certo.
È abbastanza scontata come cosa, sia per il risultato da cui viene, sia perché gioca in casa, sia per tanti altri motivi, soprattutto per storia. È chiaro che il Como può marciare in positivo su questa cosa qui, lato suo.
Assolutamente, è questo che temono i tifosi e anche noi, insomma, guardando il calendario, quando abbiamo visto che dopo il Galatasaray ci sarebbe stato il Como, insomma, tranquilli non siamo. Allora, io so che tu sei un grande stimatore di talenti, anche esteri. Ti faccio questo parallelismo, parlacene. Da una parte Azic, che ancora non è sbocciato e soprattutto da quando è arrivato Spalletti ha visto poco il campo. Dall'altra parte Baturina, se ne parlava molto molto bene. Io credo che stia confermando totalmente le aspettative, forse andando un po' oltre.
Assolutamente sì, guarda, te ne metto un terzo, che è Sucic, no?
Sì,
che viene dalla
è vero.
Scuola, dalla scuola di Baturina, che sono stati comprati entrambi dalla Dinamo Zagabria.
Sì.
Noi commentando il calcio croato lo conoscevamo già da un po',
certo,
in realtà, ancora prima da quando si parlasse in orbita Como o in orbita Inter, sia uno sia per l'altro. Erano ragazzi che si vedeva lontano un miglio che avessero dei colpi, però sai che tra farli vedere in Croazia e farli vedere in Italia ci passa veramente una marea, mm-hmm, di roba, di storia, di allenamento.
Mi ricordo Marco Piasa, per chiudere il discorso.
Per dirne uno,
bravo,
esatto,
bravo.
Per dirne uno, bravissimo. Però sei in quella fase in cui dici, sai, Baturina forse con qualunque altro allenatore non sarebbe stato in grado di esplodere come ha fatto, con Fabregas che non gliene frega assolutamente niente, come ti chiami, quanti anni hai,
sì,
da dove arrivi, quanto,
sì,
sei stato pagato e tutto il resto, lui se ti vede lavorare bene ti mette in campo e il ragazzo con queste circostanze qui è riuscito a esplodere. Su Azic per esempio mi aspettavo che, sai, il famoso gol all'Inter della gara d'andata potesse insomma dargli un po' più di slancio, invece al netto di quello che hai giusto sottolineato tu, Albi, che Spalletti non lo vede
poco, sì,
di fatto mi aspettavo comunque qualcosina in più, quello sì.
Sì, anch'io sono cose che possono capitare, poi magari queste dinamiche cambiano col passare delle settimane, dei mesi, però in questo momento diciamo che è un giocatore che si vedeva abbastanza con Tudor, soprattutto nei finali di partita, in questo momento è sparito. Simo, voglio allargare un po' il discorso, un po' in generale sui tre schiaffoni che hanno preso le italiane in altrettante trasferte, soprattutto quello dell'Inter è clamoroso perché a Bodo probabilmente una squadra come l'Inter avrebbe dovuto giocare in modo diverso e soprattutto ottenere un risultato diverso. A Istanbul si può anche perdere, non così. E poi l'Atalanta probabilmente ha fatto quel che ha potuto, non l'ho vista quella partita, però insomma è il Borussia. Parlando di questo, un'analisi su questo e poi sulle prospettive italiane ai prossimi mondiali, giusto per completare un pochino il discorso internazionale per quanto riguarda l'azzurro e l'Italia.
Beh, queste partite di sti giorni secondo me hanno dimostrato, al netto di un playoff che dobbiamo ancora vedere per,
certo,
Fiorentina e Bologna, quanto sia fondamentale evitare questo passaggio.
Mm-mm-mm.
Uno,
è vero,
perché ti trovi delle squadre rognosissime.
Verissimo.
Due, perché te le ritrovi in un momento della stagione in cui inizi ad accusare,
mm-hmm,
la fatica dei vari mm-hmm percorsi. Tre, perché sono delle partite in più da per l'appunto da evitare, perché ti gravano sul resto della stagione in maniera pazzesca.
È vero.
Cioè, noi ci ricordiamo il percorso della Juve fatto l'anno scorso dopo l'eliminazione col PSV,
sì,
Eindhoven, no?
Sì, sì.
Ci ricordiamo una Juve che ha proprio cambiato atteggiamento, ha proprio cambiato nel corso del suo percorso, anzi era saltato pure un allenatore dopo quell'inciampo lì, parliamo ovviamente di Thiago Motta.
Certo.
Io non credo che l'Inter avrà problemi a ribaltare il Bodø/Glimt, è vero, però sul curriculum ti rimane la sconfitta, detto che un Bodø/Glimt che ha battuto il mese scorso il Manchester City, attenzione,
è vero,
in casa, che nel corso degli anni ha umiliato la Roma un paio di anni fa, ha battuto la Lazio in un doppio confronto di Europa League l'anno scorso, mm-hmm. quindi non è più quella squadra cuscinetto da sottovalutare, no. Questo ne siamo pienamente consapevoli. Il Borussia per l'Atalanta, il Borussia è una squadra forte in palla che ha anche riaperto il campionato tedesco.
Vero, a meno 6 se non erro dal esatto. Bayern.
Mm. Esatto, meno 6, quindi ci sta anche la sconfitta lì. Sono curioso di vedere a Bergamo cosa accadrà, sono curioso dei percorsi in Conference e in Europa League. Mm-hmm. La Juve secondo me ha sbagliato solamente nel non, te la dico brutta, sì. Far catenaccio sul 3-2 sotto.
Assolutamente, doveva accontentarsi o del 2-2 o del 3-2, lo so che è brutto da dire, però è così perché hai il ritorno, tu devi ragionare sì, sui 180 appunto. Minuti, non sui 90 e andando all'arrembaggio facendo poi delle cose orribili in area e in difesa, perché a prescindere da come te la giochi l'atteggiamento, poi se fai quegli errori in difesa contro una squadra che ha Osimhen, il Mazza eccetera eccetera, paghi le conseguenze. Però sono d'accordissimo con te, dovevi gestire lo svantaggio minimo, cioè devi cercare di arrivare con uno massimo due gol di svantaggio per poi provare a ribaltarla a Torino, no?
Guarda, io sarò vecchio mentalmente forse.
Mm, anch'io, io sono anche fisicamente, guarda.
Ma sì, quello
non,
era tutto
non ti preoccupare.
Per me, per te. No, sono sempre per, cioè, buttami tre palloni in tribuna. Fammi cantare questi palloni qua.
Esatto.
Regala due palloni ai tifosi turchi del Galatasaray che sono pure contenti.
Sì,
non succede niente e a Torino te la giochi in maniera diversa. Sì. Così non mi piace dire che è compromessa perché non è così, perché di volte ne abbiamo viste e ne vedremo per sempre, però quando parti con tre gol sotto devi fare tanta fatica e giustamente ti va a compromettere quella che potrebbe essere anche una partita adesso di campionato contro un Como difficile da affrontare, perché giustamente devi ragionare anche in quell'ottica lì, c'è poco da fare.
Sì, assolutamente. Qualche notizia, qualche accenno, giusto così, a grandi linee di formazione, qualche assente, insomma, si è parlato tanto, si continua a farlo chiaramente di Nico Paz. Sei qualche spunto da Como anche per provare a leggere la partita di sabato?
Guarda, lo spunto principale in realtà viene da ieri sera, perché tra le prime volte di stagione Fabregas ha messo la difesa a 3.
Sì.
Quindi ha messo una difesa fisica forte con Ramon, Diego Carlos e Kempf.
Sì.
Che sono tre giocatori molto, molto bravi e soprattutto per caratteristiche si sposano un po' l'uno con l'altro, no? Mm-hmm. Perché Ramon è quel giocatore più tecnico e talentuoso che può farti anche da regista. Diego Carlos e Kempf sono quelli un po' più, passami il termine, cazzuti, che ti vanno a mordere la caviglia.
Sì, sì, sì,
e
sì,
quindi ha adottato questo nuovo schermo qui che mi incuriosisce se Fabregas andrà a riproporlo meno. Chiaro che quando ti manca Nico Paz ti manca il giocatore più talentuoso, là non si scappa da questa cosa qui, anche perché l'aveva schierato come punta sostanzialmente, quindi mi immagino che tornerà in campo Duvikas, mm-hmm. e si giocherà così, magari userà anche questa volta il doppio trequartista con Baturina. Da Cugna è proprio l'ago della bilancia classico delle squadre di Fabregas, nel senso che viene utilizzato un po' a centrocampo, un po' sulla tre quarti, è entrato dalla panchina contro il Milan perché ha giocato Cacheré, però è una squadra ormai che di soluzioni ne ha talmente tante. Poi come al solito occhio agli ingressi in corso d'opera magari di Jesus Rodriguez, che abbiamo visto che quando è molto più fresco rispetto agli altri la differenza
ti fa la differenza. Simo, perfetta la tua analisi, mi sembra assolutamente perfetta. Aggiorno con la notizia dell'ultima ora: Massimiliano Allegri squalificato per una giornata, salterà Milan-Parma, arrivato responso del giudice sportivo. Era nell'aria, insomma, non è una novità, però insomma, dopo quel che è successo nel post partita ce lo aspettavamo. Simone Indovino, è stato un piacere condividere questi minuti con te, grazie per la bella chiacchierata, ci sentiamo presto, buon lavoro a Como TV e insomma buona partita sabato.
Grazie a te Aldo.
Ciao.
Un saluto a tutti, a presto.
Ciao, grazie a Simone Indovino. E quindi, come dire, mancherà Massimiliano Allegri contro il Parma. Finale nervoso, ne abbiamo parlato, non se le sono mandate a dire i due allenatori, Fabregas e Milan. Per entrambi, come dicevo prima, un pareggio che serve a poco, perché il Milan rallenta nella corsa al titolo, diciamo così, perde ulteriore terreno sull'Inter. E il Como anche in questa corsa che insomma lo vede protagonista in Europa al momento, però ecco, bisogna andarsela a prendere l'Europa, perché l'Europa non ti aspetta. Per andare in Europa devi correre, che tu sia Como, Juve e Roma, te la andavi a prendere l'Europa. E quindi un pareggio che insomma non convince e soprattutto non soddisfa nessuna delle due squadre. Ora abbiamo tanti vocali che nel frattempo sono arrivati. Ora abbiamo fatto un focus sul Como, legittimo, visto che si gioca sabato pomeriggio. Stavo per dire sabato sera, sono abituato, vado in automatico, quando gioca la Juve, sera. E invece si gioca sabato pomeriggio. Questa è una novità, mi devo anche abituarmi magari a non arrivare in ritardo allo stadio. Ma al netto di quello, ora è tempo di analizzare le cose brutte, le cose molto brutte che abbiamo visto a Istanbul, e le cose altrettanto brutte, a sprazzi, alcune cose anche buone che abbiamo visto nelle partite precedenti. Io direi che il punto più basso della Juventus, dal punto di vista del gioco e del risultato, è stato Istanbul. Poi ci sono state altre partite, in questo ultimo periodo qua, significative, in negativo. Ad esempio l'eliminazione contro l'Atalanta 3-0, ma lì comunque il gioco si era visto, un certo atteggiamento diverso della Juve si è visto. A Istanbul possiamo dire che tra il primo e il secondo tempo la Juventus ha cambiato faccia. Io non so dirvi il motivo, stanchezza, testa, l'assenza di Bremer, io non vi so dire. Però tra il primo tempo in cui la squadra era padrona del gioco, in vantaggio di due gol, gestiva bene il campo, teneva bene il campo, nella ripresa è una squadra che è sparita dal campo. Ha lasciato completamente l'inerzia nelle mani del Galatasaray, che gioca in casa, con un pubblico che è caldino, per usare un eufemismo, deve recuperare, si butta all'arrembaggio, se tu gli cedi il campo, insomma, fai proprio il gioco che voleva Buruk. Sono stati molto bravi Galatasaray a cambiare modo di giocare in campo tra il primo e il secondo tempo, un primo tempo in cui hanno avuto grosse difficoltà, nella ripresa un altro Galatasaray complice, un altro atteggiamento della Juventus, tutto sul velluto, errori, uomo in meno, insomma, sono state delle cause che hanno portato poi a questa imbarcata, perché di imbarcata si tratta, 5 gol sono tantissimi. Farne 3 senza prendere nemmeno uno, con Osimhen in campo e con i giocatori che abbiamo visto, per me è molto complicato. Io non credo che la Juventus riuscirà a passare il turno. L'ultima volta che Juventus ha recuperato 3 gol, ce lo ricordiamo, c'era un certo Cristiano Ronaldo in campo. Oggi quei giocatori non li abbiamo, attaccanti non ne abbiamo, Bremer è in dubbio che è l'unico top player che c'è, quindi consentitemi, purtroppo non sono granché ottimista. Cerco di essere oggettivo, ma non sono molto ottimista sul passaggio del turno, ed è un grosso peccato, perché hai buttato via una partita che avevi in mano. Perché se tu al 45esimo stai vincendo 2-1, la partita ce l'hai in mano. Se tu dal 2-1 passi a prenderne 5, c'è qualcosa che non quadra. Hai buttato via una partita che avevi in mano e ti potevi giocare tranquillamente nella sfida di ritorno. Sul 2-2 potevi veramente fare in modo diverso, potevi difendere meglio, potevi cercare di addormentarla un po', potevi cercare di non prendere un'imbarcata come poi hai preso. È vero che in 10 contro 11 è tutto più complicato, però ragazzi, il Mazza è un buon giocatore, ma non è Bale al Tottenham. Cioè, stiamo parlando di una buona squadra che ha delle buone individualità, però se prendiamo 5 gol da questo Galatasaray non oso pensare. Se mai dovessimo incrociare, non credo, il Paris Saint-Germain, Real Madrid, eccetera. Mi fa pensare, mi fa riflettere. È vero che poi nella serata storta si vanno a infilare gli errori individuali di Kelly, l'espulsione di Cabal, il giallo di Cambiaso che hanno innescato tutto sto pasticcio, le difficoltà magari di non avere un attaccante di ruolo. Tutto questo va benissimo, sono tutte attenuanti che valgono tanto poco. Però la sostanza dice che hai preso 5 pere a Istanbul, ne hai prese troppe per provare a ribaltarlo, quindi non lo so cosa succederà. Detto questo, non sono granché ottimista. Ciao Bomber, pur nella parziale differenza di ruolo siamo passati da chi cercava di fare favori a colleghi come Monchi ad amici procuratori Giuntoli, a chi pensa che il ruolo di DS sia una formalità grazie al supporto di algoritmi. Come lì, per me è un palese downgrade. Che ne pensi, Diego? Questa è un'analisi che meriterebbe tanto spazio, non abbiamo tantissimi minuti, però guarda, io ti dico molto molto sinceramente, il modus operandi di Comolli non lo conoscevo. Non lo conoscevo in profondità, chiaramente. Sapevo chi era, cosa faceva. Ecco, adesso sto iniziando a capirlo. Per giudicarlo a pieno mi servirebbe più tempo. Non mi basta una finestra, neanche mezza finestra di mercato per poterlo giudicare, ovviamente. Ti dico, per me il fattore umano e professionale, per me vale sempre più degli algoritmi, in ogni caso, in ogni lavoro e anche nel calcio. Quindi questa è già la mia idea di massima. però come lì è anche un professionista che insomma la gavetta se l'è fatta, un'esperienza ce l'ha, quindi non so, io per criticarlo aspetterei e vorrei avere un insomma così un lasso di tempo un pochino maggiore per eventualmente avere un'opinione mia, un bilancio e stilare un bilancio sulla politica di Common Lee. Ad oggi ti dico, con le difficoltà del caso di una Juventus che insomma aveva le mani legate dal punto di vista di bilancio, qualcosa ha fatto, ti dico altrettanto in maniera sincera, mi aspettavo comunque un rinforzo serio in attacco a gennaio per una serie di motivi, però ci voleva toglievi anche tante attenuanti al gruppo squadra, allenatore. Se tu ti presentavi con un attaccante di peso, dicevi: ragazzi, io vi ho messo nelle condizioni di fare il massimo, adesso però dovete farlo. In questo caso qua ci sarà sempre quella scusa, però manca un attaccante, però volevo quello, non arrivava, però ho fatto giocare a McKennie, che da un lato sappiamo che le scuse contano quello che contano, però da un certo punto di vista crei un piccolo, medio, grande alibi a una squadra che giustamente non ha Osimhen, non ha Lautaro Martinez, non ha Thuram e compagnia cantante, non ha neanche Malen, che ad esempio è arrivato sul mercato di gennaio e ad esempio sta incidendo tantissimo nell'economia della Roma. Non per fare paragoni, però la Roma si sta giocando la Champions, la Juve pure, alla Roma è arrivato Malen che ha fatto credo 4 gol in 5 partite o qualcosa del genere, e la Juve gioca con McKennie là davanti. Adesso non è la colpa di McKennie o la colpa solo di quello, però nel complesso, nell'analisi complessiva anche di mercato, analizziamo tutto, analizziamo anche questo. Ciao, si dice dici che non ci siamo chiusi ma i gol li abbiamo presi in contropiede, ma per errori individuali o sbaglio? Luigi da Toronto. Sì ragazzi, io mi ricordo una Juve con altri giocatori che quando faceva le barricate e non voleva prendere gol e voleva finire 0-0 la partita, finiva 0-0 a Madrid, a Monaco o altrove. Quelli erano altri giocatori, era un'altra Juve, aveva la BBC, Buffon in porta, ok. Però quando tu sei in una situazione in cui a un certo punto ti accorgi che l'inerzia della partita sta passando gli avversari, tu devi fare qualcosa, devi avere l'esperienza per fare quel fallo tattico, per perdere tempo, per, non dico buttarla in caciara, ma alcune volte sì, si imparano queste cose sui campetti quando hai 10 anni. Quindi quando sei un professionista di 30 o 25 dovresti saperlo fare. Cioè ci sono dei momenti della partita, in alcuni momenti la partita tu devi starci dentro, anche se l'avversario ti sta sbattendo fuori, devi cercare di fare qualcosa, devi cercare di non prendere 3 gol in 4 minuti come se fossi calcio balilla. Questo è chiaro, l'errore c'è stato, l'errore di gestione della Juventus nel secondo tempo, che ha giocato la partita come se fosse la finale di Champions League, mentre avevi ancora il ritorno da gestire in casa. Lì sei a casa del Galatasaray, sei a Istanbul, puoi anche perdere, ma non devi perdere male. Al ritorno te la giochi. In questo momento la Juventus al ritorno se la può anche giocare, però ragazzi, 3 gol io credo che non li farà mai più. Magari sono pessimista, però spero di sbagliarmi. Però guardando questa Juve e quel Galatasaray mi viene da dire, secondo me è molto molto complicato.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
Allora, prima di dare voce a voi, ai vostri messaggi, cercare un attimo di proiettarci il Como, ma soprattutto poi il Galatasaray, ragazzi. Quello è il primo snodo di questa stagione, snodo vero, perché è vero che la Juventus è già uscita in Coppa Italia, però il peso specifico della Coppa Italia non è paragonabile, e anche a livello di bilancio, introiti economici, a quello della Champions. Io lo dico, sarebbe un primo vero grande fallimento stagionale uscire dalla Champions ai playoff, perché l'obiettivo minimo è gli ottavi. Certo, sfortuna, quello che volete, però agli ottavi tu ci devi arrivare in un modo o nell'altro. Ci puoi arrivare diretto, ci puoi arrivare con i playoff, ma tu ci devi arrivare. Se tu vieni eliminato ai playoff contro il Galatasaray è un primo vero fallimento. Dopo il secondo, cioè dopo quello precedente, che si può considerare un fallimento, però secondo me è di misura minore, che è quello, l'uscita di scena della Coppa Italia. Champions ha un peso diverso, ha una risonanza diversa anche a livello di status. Purtroppo in caso di eliminazione fai veramente diversi passi indietro. È ancora da giocare la partita, non voglio essere troppo pessimista, però bisogna anche ragionare su quello che abbiamo visto, dobbiamo ragionare anche sulle assenze che ci saranno e peseranno a sinistra. Cambiaso e Cabal non ci saranno per squalifica, Bremer in dubbio, non so bene dirvi chi giocherà, non so bene se recupera Jonathan David giorno per giorno sta provando a rientrare, però ecco, ci sono tanti, troppi dubbi forse per questa Juve che deve fare 3 gol, minimo 3 gol, e non la vedo proprio facilissima. Allora, io direi di aprire i microfoni a voi, alle vostre opinioni, ai vostri vocali. Leggo intanto anche i messaggi, perché giustamente avete tanto da dire, ci sono tante questioni da analizzare. Direi di sentire, iniziare a sentire i vostri primi vocali. Sentiamo.
Ciao, buongiorno. Ciao. Bianconera, buongiorno direttore. Io sento un po' troppo pessimismo.
Grazie. Guarda, per
io questa Juve la voglio
la promozione.
Certo, 5-2 è pesantuccio e mi ha fatto molto male. Però qualche attenuante tocca pure, dai, dobbiamo giocare un paio di giorni prima in 10 contro 11, una partita tiratissima contro l'Inter. Infatti si è visto tutto, nel primo tempo stavano bene, poi non hanno retto, come il Gala alzare un po' il ritmo, ecco là che è crollata la Juve. E detto questo, guarda, io sono dannatamente ottimista e ci voglio credere. Il primo tempo finisce 2-0 e poi nel secondo tempo ce la giochiamo. Io ci voglio credere.
Io voglio credere a quello che dici tu.
Sempre fino alla fine e niente, mercoledì 25 sarò fuori allo stadio.
Benissimo, no? Allora guarda, io voglio anch'io avere qualche speranza e spero che quello che dici tu sarà poi così in campo. Al netto di questo, tu parlavi anche dell'Inter, delle scorie. Io non le metto le due partite sullo stesso piano. Contro l'Inter una prestazione di altissimo livello, una Juve che con l'uomo in meno ha giocato anche meglio dell'Inter, e in quel caso il rosso sappiamo tutti cos'è stato, perché è arrivato e quanto fosse immeritato. Ok, contro il Galatasaray completamente diverso, il rosso è meritatissimo, il Maz non ti ha fatto vedere la palla, prima Cambiaso e poi a Cabal tu entri per cercare di contenere, tu che sei più difensore di Cambiaso, entri per cercare di contenere il Maz e prendi 2 gialli. Prima causi 2 gol e prendi nel frattempo 2 gialli nel giro di 20 minuti. Ok, quindi questa espulsione è un'espulsione che purtroppo ci sta. Sull'altra sapete esattamente quello che penso, su questa ci sta. È una Juve che ha giocato il primo tempo in un certo modo, nel secondo tempo è crollata. In 10 con l'Inter hai continuato a fare la partita, in 10 col Galatasaray hai avuto paura e hai difeso anche male. Troppi errori dei singoli. Kelly sembrava la prima versione di Kelly. È come se la squadra nel secondo tempo, è come se alla squadra fosse venuto un braccino. Avete presente i tennisti? Paura, proprio paura. Io non so se quello o altro, inesperienza a livello internazionale, mancano i leader, non lo so, manca un attaccante, ci sono tante cause, evidentemente, non è che c'è solo una spiegazione. Però mi ha impressionato i passi indietro tra il secondo tempo rispetto al primo. Primo tempo che in controllo, in vantaggio, bel gioco, hai concesso qualcosina, ok, giochi a Istanbul contro il Galatasaray, ci può stare. Tra il primo e il secondo tempo c'è stato un abisso, cioè in un quarto d'ora è cambiato completamente, si è capovolto il mondo juventino, e io non so se è un calo di tensione, di mentalità, paura, Bremer eccetera eccetera, l'uomo in meno, una serie di motivi evidentemente ci saranno, ma così non vai lontano in Champions, e così purtroppo secondo me, se continuano a vedersi questi svarioni, queste sbandate, questi errori gravi, ragazzi, anche il primo gol, il Diz che palla perde, diciamolo, il Diz, l'alieno, top player eccetera eccetera, perde un pallone davanti all'area di rigore che, se lo facciamo noi sui campi dei tornei, giustamente i compagni ci guardano male, ok? A quei livelli lì, se commetti quei tipi di errori, adesso senza gettare la croce su Di Gregorio, magari qualche imperfezione c'è stata, ma a livello difensivo abbiamo fatto paura, quegli errori lì si pagano. Li abbiamo pagati cari, perché 5 gol sono tantissimi da ribaltare, purtroppo però l'economia della partita dice quello. E ribadisco il concetto e lo confermo, la Juve in campo contro l'Inter, una squadra totalmente diversa che meritava tanto altro rispetto alla Juve che ho visto in campo nel secondo tempo col Galatasaray. Io non so dirvi il perché, il per come, però oltre a Bremer che proverà a recuperare per il Galatasaray, a Jonathan David che è lì dipende dall'inguine quanto tira, quanto fa male, quanto non fa male. Anche lui è sulla via del recupero. Ricordiamoci che abbiamo fuori altri giocatori in attacco, Vlahovic e Milik. C'è pure Holm fuori, che magari poteva essere un'opzione anche da provare a sinistra. Ecco, in questo momento tu gli esterni navighi un pochino a vista in Champions. Situazione non facile. Altri vocali da sentire? Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
Buonasera, Mattia da Roma.
Ciao.
Io sinceramente vorrei fare una riflessione un po' diversa sulla gara col Galatasaray, perché si parla tanto di errori che ci sono stati, errore dell'allenatore, anche errore di Cabal, tutto questo ok, però sinceramente vedendo anche come si sono comportate le altre squadre italiane in Europa, a me la prima cosa che ho visto l'altra sera durante la partita, anche a fine primo tempo, che vincevamo 2-1 con due lampi che ci abbiamo avuto, la prima cosa che ho detto è se continuano con questa intensità al secondo tempo ci fanno tre gol. Io ho visto proprio un'altra intensità da parte sia fisicamente,
sì,
ci hanno,
vero,
surclassato.
Vero.
E sinceramente ho fatto una riflessione, ho visto 2, 3, 4 falli durante la partita e ho detto questi nel campionato italiano erano fischiati al 100% e un paio erano anche ammonizioni.
Ok, sì, anche il metro ci sta. Sono d'accordo con te soprattutto sull'atteggiamento. C'è un Galatasaray che nel secondo tempo ha giocato in modo diverso, anche tatticamente, molto più, si può dire, offensivo, all'arrembaggio, coraggioso. E la Juventus che è andata in grande difficoltà. L'errore sì di Cabal, macroscopici gli errori di Cabal, peggiore in campo, a mani basse. Io dico anche errore di Spalletti nell'andare a fidarsi di un giocatore come Cabal, che evidentemente, ma non per colpa sua, ma evidentemente forse non era ancora pronto per certi palcoscenici, partite così calde in una bolgia come quella di Istanbul. Non lo so, però è stata una scelta che si è rivelato un boomerang. Cioè togli Cambiaso, che è già ammonito, per evitare espulsione, metti un altro giocatore, togli Cambiaso e metti un Cabal che si fa espellere dopo 20 minuti concedendo due gol dalla sua parte in maniera anche piuttosto goffa. Questa è una scelta sbagliata di Spalletti. Ci può stare, non che devi sempre pescare il coniglio dal cilindro, però questa è una scelta che si è rivelata errata e ha pesato tanto sull'economia della partita. Ciao Alberto, nell'intervallo della partita di Coppa mi aspettavo che Spalletti schierasse una difesa 3 con Kelly centrale, Kopp e Gatti, Braccetti, Kalulu e Cabal esterni, retrocedendo McKennie a centrocampo. In questa maniera avremmo difeso al meglio. Secondo me l'errore, anche hai ragione, della Juventus è stato quello di affrontare la ripresa come aveva affrontato il primo tempo. Primo tempo le cose hanno funzionato. Nella ripresa la Juventus ha proseguito su quel filone con una sostituzione uomo per uomo, togli Cambiaso, metti Cabal, per il resto più o meno. Ecco, senza accorgersi, senza capire che la partita sarebbe cambiata, che il Galatasaray avrebbe spinto di più e che serviva una Juve diversa, più difensiva, un po' più rocciosa dietro, solida. Questo è stato un altro errore di interpretazione della partita, secondo me, da parte di Spalletti, che avrebbe dovuto cambiare la Juve, sono d'accordo con te, caro Pasquale, capendo che la partita sarebbe cambiata, doveva cambiare anche la Juventus. Ascolto tifosi, questo invece è il messaggio di Luigi, che mettono in dubbio Spalletti perché non sta facendo bene. Ragazzi, Spalletti, mettiamo ancora in dubbio Spalletti, cambiamo di nuovo allenatore? No, non si fa così. Spalletti è un allenatore che ha dimostrato delle cose, ha commesso degli errori, come tutti, però io direi che possiamo anche chiuderla qui con cambiare allenatore ogni 6 mesi, anno, eccetera, per provare a vedere se quello è meglio di quell'altro, se quell'altro... Ma adesso magari rimpiangiamo Tudor che è andato al Tottenham. Si va avanti con Spalletti, fiducia a lui, ha dimostrato delle cose, va bene così, errori ne commetterà, la squadra non ha ancora l'esperienza che serve per magari arrivare agli ottavi di Champions. Siamo usciti anche con Conte, non che Conte è Conte, cioè, questo per dire che non è sempre colpa dell'allenatore. Ora, io non vorrei mettere in discussione Spalletti, che diventa un gioco un po' fine a se stesso, quello ogni volta, ma allenatore, e ogni 3 mesi cambiamo allenatore. alla fine non arriviamo da nessuna parte. Cari tifosi, fate attenzione a ciò che si dice. Innanzitutto, Spalletti è entrato in corso non facendo la preparazione. Con Tudor la Juve era settima e aveva solo 3 punti in Champions. In più, a gennaio è stato chiesto un attaccante e non è arrivato. Questo è il messaggio di Luigi da Toronto che mi sento di condividere. Allora, con il Como siamo in emergenza in difesa. Holm, Kalulu, Bremer non ci saranno. Chiaro, Kalulu squalificato, sappiamo anche perché, ragazzi. Non voglio portare la discussione su questi temi, perché ho sentito che nei giorni scorsi ne abbiamo già parlato abbondantemente e ci mancherebbe. Trovo una situazione al limite del paradossale il fatto che Kalulu sia squalificato col Como. E qui la chiudo perché non voglio parlarne. La domanda è: farà difesa 3 con Gatti, Kelly e Kopp o rimarrà 4 mettendo McKenny terzino? Massimiliano, non te lo so dire. No, allora, così a occhio su due piedi, poi magari ne parlerà domani alle 16 conferenza stampa di Massimiliano Allegri, da seguire chiaramente qui su Radio Bianconera con i nostri inviati. Dicevo, a occhio, guardando i giocatori assenti e quelli presenti a disposizione, per me sarebbe meglio la difesa 3. Però, chi lo sa? Non lo so. Su questo sinceramente non ti so dire, lo vedremo domani. Buongiorno, ma Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus? Non lo so. Non lo escludo. Dico che a giugno, in questo momento, la Juventus non ha la priorità di prendere un portiere, però un ragionamento lo può fare, e se ci saranno delle occasioni, Vicario o altri, a dei prezzi abbordabili, probabilmente un tentativo potrebbe farlo. Al netto di questo, io credo che tra i due è più probabile che vada via Perin quest'estate. Allora, ipotesi, a giugno la Juventus valuta il mercato, prendiamo Vicario con un investimento di un certo tipo, io credo che in quel caso lì, ad andare via è più probabile sia Perin che Di Gregorio. Quindi, chiaro, al momento non posso escludere l'uscita di Di Gregorio, però tra i due ti dico, se arriva un portiere titolare è più probabile che esca Perin, perché terzo portiere Perin mi sembra un po' tanto, è già il secondo troppo, ma terzo proprio no. Ciao Bomber, pur nella parziale differenza di ruolo siamo passati da chi cercava di fare a questo, l'abbiamo già letto in precedenza. Allora, volevo commentare la pagina di Tutto Sport. Spalletti ha convinto il club, così non si può tornare al top, devono rifare la Juve. Se fosse così, Spalletti si starebbe rimangiando tutto quel che ha detto precedentemente sulla squadra. L'ultima, la frase dopo l'Inter: questi ragazzi non li cambierei con tutto. La coerenza, Fabio, molte volte insomma non è un virgolettato, cioè non è Spalletti ha detto due punti quello, è un'interpretazione di Tutto Sport, come ce ne sono tantissime sui giornali, magari vanno un pochino oltre le intenzioni e le parole, bisogna leggerle nel momento di grande scoramento dopo questo 5-2 che ha tirato uno schiaffone in faccia alla Juventus. Ci sta che sulle prime pagine di alcuni quotidiani, soprattutto Tutto Sport che ha un focus particolare sulla Juventus qui a Torino, ci sia un messaggio tra virgolette di critica alla squadra. E in questo senso, come vi dicevo, Spalletti non è in discussione. Se c'è qualcosa o qualcuno in discussione, forse sono alcuni giocatori, per alcune cose che abbiamo visto in campo. Perché ragazzi, magari ha sbagliato Spalletti a metterlo in campo, però Cabal, non vado oltre perché sennò mi inibiscono. No, sto scherzando, cerco di essere oggettivo. Però ragazzi, una prestazione come quella di Cabal io non la vedevo da tanto tempo. Ho visto dei tre in pagella. Posso dire, il voto era quello dei tre in pagella, io non li vedevo da tanto tanto tempo qui alla Juventus. E cioè, lì Spalletti può incidere tra schierarlo o non schierarlo, ma se tu hai un giocatore in rosa, lo metti dentro e questo ti fa quello che ha fatto Cabal, la colpa sì è anche di Spalletti che l'ha schierato, però ragazzi la responsabilità oggettiva è del giocatore stesso. A quei livelli lì io una prestazione così non me l'aspetto da Cabal, non me l'aspetto da Bogano, non me l'aspetto da nessuno in casa Juve, ok? Se tu hai un cambio che entra in 15 minuti causa due gol, ecco, Pierluigi manco farlo apposta e lascia la squadra in 10, la colpa è di chi l'ho acquistato, non dell'allenatore. Pierluigi, siamo abbastanza allineati, per me la colpa principale è del giocatore stesso, io non giustifico una prestazione di questo tipo. Dopodiché forse l'allenatore doveva capirlo tra, non lo so, inesperienza, timidezza, il fatto che non fosse ancora a quel livello lì, ok? Non è, per me non è una bocciatura totale del giocatore, è una bocciatura del giocatore in quel contesto lì, entrare in corso contro un avversario che stava facendo l'ira di Dio in un contesto caldissimo in una partita di Champions che insomma sappiamo bene non è proprio l'aiuola di casa di Cabal, ok? Non voglio giustificare, sto però dicendo che magari è un giocatore che in campionato o in Coppa Italia ti può fare anche la differenza come ha già fatto, no? non tutti sono da Champions, non tutti ti fanno la differenza in Champions. Nemmeno un alieno di nome Kenan Yıldız, pagato 6 milioni col nuovo contratto, ha fatto una partita mediocre con un errore clamoroso sul primo gol. E non è che se Yıldız allora va bene sempre, va bene tutto, sempre elogi, bisogna anche criticare quando c'è da criticare. Dal numero 10 della Juventus un errore così non me l'aspetto, perché è un errore grave su una partita, sullo 0-0, è una partita che era ancora sui binari giusti nel primo tempo. Bentornato Alberto, non ho ancora metabolizzato nulla, tanti gol presi, prestazioni altalenanti, in questa squadra ci sono ancora tantissimi problemi, d'accordissimo con te Terry, forse il maggiore è l'attacco, però la difesa, 13 gol in 4 partite, l'attacco, chi gioca in attacco? Io, portiere, insomma, gli esterni, squalifiche, Kalulu fuori in campionato, gli altri due fuori in Champions, è una situazione in questo momento. Bremer così così, flessore, non c'è lesione, però insomma non sta bene, è un momento, forse il momento peggiore da quando, anzi è il momento peggiore da quando Spalletti è sulla panchina della Juventus. Forse dipende dal fatto che hai giocato sabato sera a Galatasaray, ha avuto un giorno in più, questo è un aspetto che va attenzionato, hai ragione, in più tutto il secondo tempo in 10, è chiaro, Cabalfresco doveva fare la differenza. Umberto, sono d'accordo con te, Galatasaray ha avuto un giorno in più e l'ho detto Buruk alla vigilia, la Juventus ha avuto il viaggio comunque ti stanca, la Juventus ha giocato il secondo tempo in uno in meno e quindi gli altri sono dovuti fare un pochino più il mazzo. Tutto questo però secondo me non giustifica quello che abbiamo visto, perché al netto poi della forma fisica che è vero nel secondo tempo è un po' calata, e il Galatasaray ha segnato quasi sempre su errori individuali della Juventus, di Kelly, di Cabal due volte, il primo gol di Yıldız. Ragazzi, se tu gli regali la palla a gente che gioca in Super League e gioca in Champions, di solito poi paghi le conseguenze. Se giochi i tornei dove giochiamo io e Manuel, magari non patisci, ma in Champions League se tu fai un errore, tac, ti arriva la conseguenza. E in Champions League, ragazzi, in Champions League ci sono poche squadre, non è da tutti. Ragazzi, altra intensità in Europa, vero, sono d'accordo anche di questo, caro Mattia. Le squadre italiane non sono più abituate a quel livello, siamo abituati in Italia ad un gioco troppo fermo e al VAR, in Europa si lascia giocare e quell'intensità non la teniamo. Sono d'accordo anche con te, ieri ho visto Bodo Glimt Inter, ragazzi, io il Bodo me lo ricordavo e mi ricordavo esattamente quel Bodo lì, nel secondo tempo travolto l'Inter, travolto, poi è vero era un Inter con... Però mi vuoi dire che Carlos Augusto, che Mkhitaryan, Sucic, eccetera, eccetera, cioè, sono inferiori ai giocatori del Bodo? Vogliamo scherzare? Ok, al netto di questo, sono d'accordo con te, caro Mattia, un'intensità diversa. Anche il Galatasaray, non ho visto Borussia Dortmund Atalanta, ma immagino anche lì l'intensità che hanno messo queste squadre. Le squadre italiane non ce l'avevano, neanche l'Inter, che domina in vetta la classifica. 3 gol in Norvegia sono tantini, ribadisco, per una squadra in vetta alla classifica di Serie A, quindi dovrebbe essere il non plus ultra. Qual era la scelta giusta? Se vai a difenderti in 10 ne prendi il doppio, perché li fai tirare da dentro l'area, sui cross, eccetera, eccetera, con giocatori spompati, alcuni mediocri, miracoli non ne fai. Purtroppo giusto uscire dalla Champions, scrive Luca, che è già ancora più pessimista di me. Io non vi so dire qual era la scelta giusta in quel momento, però vi so dire una cosa. Tu nella ripresa, quando ti accorgi che il Galatasaray cambia passo e scala marcia, tu dovevi cambiare qualcosa, allenatore, tu giocatore dovevi cambiare qualcosa in campo, tu dovevi avere un atteggiamento diverso, non so, cambiare registro, cambiare qualcosa, ma semplicemente tu hai continuato come nel primo tempo, ma il Galatasaray intanto ha cambiato radicalmente e alla fine il fatto che tu abbia continuato ti ha portato ad andare a sbattere contro un muro e prenderti tutti i gol che ti sei preso. Avete talmente nostalgia di Allegri che domani farà pure la conferenza. Emanuele da Torino, alla Juve manca un portiere, un centrocampista e un attaccante da far scegliere a Spalletti. Purtroppo chi entra in corsa non si può permettere tante scelte, deve fare di necessità virtù, ha chiesto un attaccante e gli hanno preso nessuno. E quindi da quel punto di vista purtroppo il mercato aveva dei limiti, lo sapevamo, non è potuto arrivare un attaccante. Sbaglio, ma dopo la firma del contratto Yıldız ha diminuito le sue prestazioni. Bonny, d'accordissimo con te, spero che sia una situazione fisica. Voglio aprire anche un'altra parentesi, mancano 3 minuti, mannaggia, non facciamo in tempo a sentire i vostri vocali. Però ragazzi, bisogna anche gestire i giocatori, non solo far giocare sempre i migliori, perché quelli sono capaci tutti, però giocatori come Bremer, che rientrano dopo un lungo fortunio e trovano la continuità. A volte bisogna farli riposare, magari in Coppa Italia, magari in altre volte, altrimenti tac, flessore. Giocatori come il Diz, quando in questo momento ti rendi conto, lo vedono anche i Muri, che non rende al 100%, magari, ecco, non in Champions col Galatasaray, ma magari una partita ogni tanto gliela fai saltare. Questa è una situazione che secondo me va analizzata e soprattutto va gestita. E lì Spalletti ogni tanto deve prendersi la responsabilità di non far giocare uno, di non far giocare l'altro, perché se fai giocare sempre Bremer, il Diz, eccetera, eccetera, alla lunga ci può stare che rilogori, soprattutto un giocatore come Bremer, che è rientrato dopo un'ultima stagione in cui sappiamo quanto ha giocato. Ho fatto 50 messaggi letti, Di Gregorio potrebbe partire. Va bene, ci scrive MVNR. Allora, adesso abbiamo ancora diversi vocali, ne sentiamo forse due. Sentiamo.
Buongiorno Radio Vai.
Buongiorno.
Ancona.
Ciao.
Complimenti alla tua trasmissione, però dovrei farla appunto.
Vai.
Ma se andiamo a analizzare bene il gol, no?
Sì.
Sì, Iltiz ha perso la palla. Ma Cambiaso, fallo laterale,
sì,
la butti quasi dentro l'area tua la palla.
Giusto, giusto.
La butti lungo la
giusto.
È le prime cose che ti imparo.
E il passaggio di Turam a Kelly?
Kelly? Non diamo la croce a Kelly.
Sì,
perché
gliela diamo.
Il quarto gol, la colpa non è sua, ma è di Turam. Anche lì Turam butta via la palla, no, dentro l'area, la ridai a un tuo compagno dentro l'area, mettendolo in difficoltà.
Allora, sono d'accordo con te. Errore condiviso di Cambiaso sul primo gol con il Diz. Sul secondo, io ho guardato bene anche il replay, che lì aveva tutto il tempo per spazzare. Se tu sei l'ultimo difensore, hai l'attaccante a mezzo metro, e invece di spazzare, e avevi tutto il tempo per farlo, ti permetti il lusso di provare un dribbling, poi non su, non so, Gaetano, ma su Osimhen, ti accogli un rischio, ok? Un rischio che potevi evitarti spazzando. Guardiola, le ripartenze, a volte spazzare via la palla è la cosa migliore che tu possa fare. E quindi in quel caso lì, per me l'errore, sì, Turan forse avrebbe potuto gestire in modo diverso, ma se c'hai il compagno libero anche in area, con quell'esperienza che dovrebbe avere uno come Kelly, non lo metti troppo in difficoltà. Non era una palla sporca, una palla addosso, una palla da addomesticare, era semplicemente un passaggio rasoterra, e lì la buttavi in tribuna. Fine dei giochi, se ti metti a fare dribbling in area piccola, ragazzi, e quella è una responsabilità oggettiva sua, non tanto di Turam. Bomber, mercoledì la ribaltiamo, e chi non salta nel azzurro, scrive Baggio Baggeri de Barcellona. Tanti messaggi, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti, ascoltarli tutti. Scherzavo, perché hai detto Allegri domani fa la conferenza Juve? Ma perché ho letto un messaggio, ragazzi, io non ho tanto tempo per interpretare, leggo quel che succede. Domani sì, conferenza alle 16 di Luciano Spalletti, e come ho detto la seguiremo qui su Radio Bianconera. Sono le 15, quindi noi già ci salutiamo. Un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito, chi ha interagito, chi non lo ha fatto, chi ha dormito, chi lavora, chi è in ferie, e noi ci vediamo con me prossima settimana. Però un consiglio, rimanete qui su Radio Bianconera, arriva Frank, ciao.
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.